cultura che non ti aspetti.
Ci siamo in diretta studio qui all'R6 di Comano in redazione Lucia Bentoglio, io sono Enrico Bianda, partiamo, vediamo insieme il sommario di questa puntata. Angoulême 2026, dunque, il grande festival del fumetto francese non si farà, ci racconta tutto e commenta Yari Bernasconi in prima pagina. E anticipo però, ci tengo, il consiglio di questa sera, Il miracolo ticinese, il libro di Francesco Sottobosco è da lunedì disponibile, se ne parla molto nella nostra regione, noi ne parliamo con Daniel Ritzer alle 17.45. Poi ci sono naturalmente tanti altri contenuti in questa ora e mezzo che scorreremo insieme fino alle 18.30, c'è tanta musica naturalmente curata da Corrado Antonini, ci potete raggiungere allo 079 382 6765. Bejuco è il primo brano.
Como quiera hay que tocarlo bien. No confundas que los golpes le gustan a él. Son caricias que aseguran gozar 100%. Ese tambor que suena duro y que a mi alma llena. Acompañando cantaoras, arrullo en la escena. Donde quiera que lo vea, toco ese tambor. Si acompaño con marimba, si suena mejor.
Oh,
Apriamo il nostro pomeriggio, siamo ovviamente in diretta studio, qui è K, prima pagina. Quello di questo pomeriggio è più che altro un aggiornamento, perché sono arrivate delle novità, grandi novità sul fronte dei fumetti. Angoulême, abbiamo raccontato nel corso delle settimane che cosa stava accadendo, grandi polemiche, ci sono stati dei momenti in cui i grandi editori hanno deciso di non aderire all'edizione 2026, abbiamo fatto un po' il quadro anche di quelli che sono i problemi che sono emersi nell'arco negli ultimi mesi, ma non solo negli ultimi mesi, anche nella passata edizione. C'è un aggiornamento importante, voglio salutare Iari Bernasconi che ci ha raggiunto in diretta. Iari, ben trovato.
Ciao Enrico, buongiorno a tutte e tutti.
Allora sì, dunque, grandi aggiornamenti sulla vicenda dell'edizione 2026 di questo importantissimo Festival del Fumetto.
Sì, esatto. Edizione sospesa e di fatto cancellata. Allora, come dicevi tu, c'è poco forse da aggiungere, e per carità sono mesi appunto che si accumulano e si moltiplicano i dettagli in tutti i sensi. Conviene però forse, ecco, fare un po' d'ordine, questo sì, anche perché appunto questa notizia è stata ripresa anche dalla stampa generalista ed è stata, come spesso succede, un po' semplificata e paradossalmente resa anche un po' più confusa. Allora, ricordo intanto che il Festival International de la Bande Dessinée di Angoulême, diciamo che è il più prestigioso e importante per il fumetto francofono, quindi con grande attenzione direi al fumetto d'autore, ma lo dico non per altro, ma perché a livello globale ci sono altre realtà che sono sicuramente diverse, ma con impatti mediatici ben maggiori, per esempio il Comic Con di San Diego, o numeri davvero irraggiungibili come il Comiket di Tokyo. E ci sono, anche questo è giusto e fa piacere persino ricordarlo, che ci sono anche realtà che in Europa, in termini di visitatori, non hanno nulla da invidiare a Angoulême, e anzi, direi, e sono per esempio quelle di Lucca Comics, i numeri di Lucca Comics. Ora, per fare un po' il punto, senza troppo ripetere in realtà quello che ha già raccontato il direttore di ActuABD, Didier Passamonica, ai nostri microfoni, e che potete del resto appunto ritrovare in podcast, io faccio presente che il Festival di Angoulême è stato fondato nel 1974 e appunto è gestito circa dal 2008 dalla Société 9e Art Plus, mandato attribuito dall'associazione proprietaria del festival, presieduta da Delphine Gourou. Ora, da diversi anni questa gestione è criticata, ed è in particolare criticata la mancanza di trasparenza e professionalità dell'associazione proprietaria. Pressioni di tutto l'ambito culturale avevano già portato a una nuova gara d'appalto per appunto per la gestione del festival, con diverse candidature interessanti, fra cui tra l'altro il Comic Con di Napoli, respinte però tutte senza motivazione a favore di una volta di più della Société 9e Art Plus e del suo direttore Franck Bondou, ormai mi viene da sorridere, ma davvero inviso a tutta la scena della BD. Decisione contestatissima che, insieme a un presunto caso di violenza sessuale gestito con, mi viene da dire, clamorosa sufficienza all'inizio dell'anno, e che anzi ha persino portato la vittima al licenziamento, tutto questo ha creato una ondata di boicottaggi. Ne abbiamo parlato, prima di tutto da parte di fumettiste e fumettisti, fra cui diversi Grand Prix de la Ville d'Angoulême, inclusa Anouk Ricard, che avrebbe ricevuto questo così importante riconoscimento, premio, proprio nella prossima edizione, e poi via via da parte di case editrici e gruppi editoriali di primissimo piano, e infine appunto dai poteri pubblici, che hanno così definitivamente affossato l'organizzazione della manifestazione. Volevo essere più corto, ma alla fine sono stato un po' lungo, Enrico, che ci devo fare?
Allora, questo è il quadro, siamo arrivati fino a qui. Quali sono dunque ora le prospettive per il Festival Internazionale della Bande Dessinée? C'è davvero il rischio, come dicono alcuni, che il festival cessi di esistere, non solamente salti dunque l'edizione 26?
Guarda, le prospettive restano secondo me comunque ingarbugliatissime, perché l'associazione proprietaria e la Société 9e Art Plus si considerano a tutti gli effetti le vittime di quello che è successo, ed è appunto significativo che la comunicazione di questa sospensione, quindi dell'annullamento, sia proprio arrivata dagli avvocati, cioè i legali, no, di Franck Bondou e della società, che hanno anzi attaccato direttamente i poteri pubblici. Cito qui, traducendo un po' alla buona, e mi perdonerai Enrico, ma dalla comunicazione proprio della società, che in un passaggio dice: 9e Art Plus intende porre fine alle accuse di avere annullato l'edizione 2026 del festival. La responsabilità ricade sui finanziatori pubblici, che non hanno smesso di interferire nella gestione, pur privata, di questo evento, con la volontà manifesta di escludere l'organizzatore storico, quindi 9e Art Plus. Quindi si può dire, fine della citazione naturalmente, ma si può dire che in pratica c'è in vista una bella battaglia giuridica. Ora, se questo significherà la fine del festival, francamente, io non credo. Certo, verrà in qualche modo ridimensionato e si spera ripensato, magari coinvolgendo maggiormente le istituzioni che già esistono ad Angoulême e che sono istituzioni pubbliche importanti come la Cité de la BD, che comprende il Musée de la BD e la Maison des Auteurs, ne parlava anche appunto Didier Passamonique al nostro microfono. Queste istituzioni avrebbero già le competenze e le risorse per riprendere almeno gran parte della gestione del festival. Però appunto è un po' fare ancora i conti senza l'oste.
Allora, intanto segnalo, l'hai già fatto te, ma credo sia importante anche perché abbiamo seguito un po' tutta questa vicenda, l'intervista con Didier Passamonique, che la potete ritrovare nei nostri archivi a tipo nemmeno 2 settimane, per cui lì si può un po' fare il punto e capire che cosa stava bollendo in pentola in attesa appunto di una decisione che era ovviamente attesa. Certo, Iari, che questa sospensione sembra segnare simbolicamente la storia del fumetto contemporaneo.
Guarda, a me questo sembra sicuro anche solo perché è una vicenda, per quanto beh, pasticciaccio brutto, no? Che ha comunque federato quasi tutti gli attori e le attrici culturali dell'ambito della bande dessinée contro una gestione considerata non all'altezza e non trasparente. È ovvio che ci sono anche interessi commerciali, non siamo fessi, in particolare legati direi ad Angoulême come grande vetrina mondiale, penso soprattutto all'editoria. Rimane però, così, come dici tu, in fondo simbolicamente il fatto che fumettiste e fumettisti, insieme con le loro case editrici, sono riusciti a bloccare una macchina gigantesca che muove svariati milioni di euro ogni anno, più di 6, mi pare. Chi vede il bicchiere mezzo pieno dirà che il contenuto, l'arte, la cultura hanno vinto, e poi, vabbè, chi vede il bicchiere mezzo vuoto vedrà nella vicenda un nuovo, forse patetico capitolo delle così, derive culturali della nostra società. Noi rimaniamo per il momento un po' nel mezzo e vediamo, galleggiamo come un tappo di sughero sul pelo dell'acqua.
Allora, salterà la 52esima, mi stavo facendo un po' di conti, edizione di Angoulême 2026 dunque. La cosa interessante è che comunque è venuto a crearsi un blocco importante, direi quasi unitario, omogeneo, di tutte le realtà importanti che rappresentano il fumetto francofono. Angoulême è comunque l'esperienza espositiva di incontro e di confronto per il fumetto francofono molto molto importante. Tenevamo a fare un po' il punto su questa vicenda, visto che peraltro, grazie a Iari Bendasconi, peraltro l'abbiamo seguita proprio da vicino. Staremo a vedere anche i prossimi passi della Société 9e Art Plus, che cosa potrà accadere. Iari, intanto, grazie mille, buona serata, risentici presto.
Ma dai, grazie a te, buona serata a tutte e tutti.
Oh.
Questa è una formazione svizzera negli ascolti di K questo pomeriggio qui sulla Rete 2. Baghdad si chiama l'album, Trioni Falastin invece il brano. Trioni il gruppo svizzero iracheno con Yassin Mahdi alla voce, un'incisione del 2025, nuova 17 minuti 21 secondi qui in diretta studio. L'altro giorno, lunedì, era il primo dicembre, tradizionalmente una giornata dedicata alla lotta all'AIDS e alla sensibilizzazione sul tema. Passa in realtà da qualche anno un po' in sottotono, anche se i numeri ci dicono che occorre tenere alta la guardia e occorrerebbe fare un gran lavoro di sensibilizzazione, soprattutto presso le giovani generazioni. Da Aiuto AIDS a Zona Protetta, 40 anni di lotta all'HIV e impegno per la salute sessuale e i diritti, invece una serata, questa sera, che si svolge a Lux Art House, parte tra pochissimo, in realtà tra pochi minuti, una lunga serata con una serie di incontri, di interventi, in realtà un dibattito a più voci che modererà il nostro Marco Pagani, tra le altre cose, moltissimi gli ospiti, e uno spettacolo in coda intitolato Propositiva 2.0 di Elena Di Cioccio. Ma insomma, di tutto questo vogliamo parlare con la coordinatrice di Zona Protetta, Vincenza Guarnaccia, collegata con noi al telefono. Benvenuta a K.
Buonasera.
Buonasera. Vogliamo ricordare intanto, poi arriviamo sullo spettacolo, ma insomma mi premeva anche questo appuntamento per tornare a riflettere un po' su alcuni aspetti. I primi passi di Zona Protetta 40 anni fa, in un clima, lo vogliamo ricordare, insomma, di paura e di ignoranza anche.
Certo, era un clima completamente diverso, era una malattia che non si conosceva. E quindi comunque c'era molta paura, perché c'era molta disinformazione, e quindi rispetto a oggi sicuramente un clima differente, quando oggi comunque le persone che vivono con l'HIV, che sono in trattamento, non trasmettono più il virus, quindi possono avere una vita come un'altra, come qualsiasi altra persona. Però diciamo che se la scienza ha fatto molti progressi, purtroppo ci si scontra ancora con dei pregiudizi presenti nella società.
Ecco, mi scusi, dicevamo, è importante continuare a lavorare attorno al tema HIV. Intanto le chiederei perché continua ad essere importante. I dati, seppur insomma sotto controllo in una certa misura, ci dicono che l'HIV è innanzitutto ancora tra di noi e che in realtà tra i giovani c'è sempre meno prevenzione e attenzione.
Beh, sicuramente è importante continuare a parlare di HIV e di prevenzione, perché comunque, ecco, l'HIV c'è ancora, quindi ci sono ancora nuove infezioni. Sicuramente il trend è molto costante, però comunque ogni anno in Svizzera ci sono poco più di 300 nuove infezioni, quindi questo ci dice che è importante continuare a parlarne. È importante continuare a parlarne perché comunque parliamo di HIV, ma non c'è solo l'HIV, ci sono anche altre malattie sessualmente trasmissibili, e quindi è importante mantenere l'attenzione sulla prevenzione. Sicuramente i giovani non hanno vissuto ciò che comunque hanno vissuto le persone che hanno la mia età, insomma, in cui abbiamo scoperto l'HIV quando eravamo dei giovani, che ci approcciavamo alla sessualità, quindi con una certa paura. Quindi non c'è questa paura, però c'è una certa consapevolezza, almeno noi vediamo, non dico in tutti i giovani, però vediamo un certo numero di persone giovani che vengono da noi a fare il test. Il fatto di poter offrire gratuitamente la possibilità di fare il test per l'HIV favorisce anche il fatto che le persone, soprattutto i giovani, si prendano cura di se stessi, e diventa anche un'occasione per fare consulenza e offrire una consulenza ai giovani.
Veniamo alla serata che sta per iniziare, mancano 9 minuti.
È
domani sera con Marco Pagani.
La serata, esatto, è il 4 di dicembre.
Il tutto inizierà alle 17:30. Le volevo chiedere innanzitutto come avete organizzato questa serata, pensando a che cosa. Ricordo, il luogo è Lux Art House a partire dalle 17:30.
Beh, abbiamo organizzato questa giornata per celebrare appunto i 40 anni della nostra associazione, E quindi abbiamo pensato inizialmente di fare una conferenza che in qualche modo partisse, no? Da lontano, quindi dai primi anni, dal 1985, quando è nata la nostra associazione. Quindi abbiamo anche invitato i fondatori della nostra associazione, delle persone anche che in quel momento erano attive proprio nelle terapie o comunque nella cura delle persone che allora purtroppo molte di loro sono decedute, perché era una realtà completamente diversa. Però in questa serata, per andare via via verso il presente, quindi cos'è oggi, le nuove terapie, ma anche oggi cosa vuol dire fare prevenzione, non vuol dire solo l'utilizzo del preservativo, ma esistono altri strumenti come per esempio la PrEP per prevenire il rischio di entrare in contatto con il virus, fino ad arrivare allo spettacolo teatrale della Elena Di Cioccio, che è una persona, un'attrice che vive con l'HIV, che grazie attraverso la comicità comunque porta in scena con umorismo la sua vita, no? Cioè le domande scomode che gli fanno proprio rispetto al fatto che le altre persone adesso sanno che lei è una persona che vive con l'HIV.
Lei poco fa, e andiamo a concludere, ha detto: oggi è una realtà completamente diversa rispetto al passato, ricordando che l'incontro, la conferenza di domani metterà insieme, metterà a confronto persone che hanno lavorato in un clima di emergenza. Diceva, beh, si trattava di una situazione completamente diversa. In quale misura ci può dare qualche indicatore per far comprendere soprattutto a chi è all'ascolto che cos'è cambiato in questi 40 anni?
Beh, sicuramente all'inizio, per esempio, la nostra attività come aiuto AIDS Ticino era soprattutto un'attività di accompagnamento nelle diverse fasi della malattia, quindi noi avevamo proprio un gruppo di volontari che accompagnavano in fase terminale la persona malata di AIDS, perché a volte purtroppo rimaneva anche isolata la persona che si ammalava. Man mano, grazie alle nuove terapie che già erano entrate nel 2000, piano piano la vita delle persone con l'HIV è cambiata, fino ad arrivare a oggi, appunto, come ho detto prima, le persone con l'HIV oggi, se sono in trattamento, non trasmettono più il virus, quindi vuol dire siamo in una realtà differente, e quindi anche la nostra associazione è cambiata completamente. Oggi ci occupiamo di più in generale di salute sessuale, di promuovere i diritti e di lottare contro le forme di discriminazione.
Allora, si celebra il 40° anniversario con una serie di attività anche di prevenzione, sensibilizzazione e memoria. Il tutto è rivolto ovviamente a tutta la popolazione. Una giornata domani al Lux Art House a partire dalle 17:30. Questo in occasione della settimana del 1° dicembre, naturalmente giornata mondiale di lotta all'AIDS. La serata si intitola Da aiuto AIDS a zona protetta, 40 anni di lotta all'HIV e impegno per la salute sessuale e i diritti. Ringraziamo per essere stata con noi questa sera, questo pomeriggio qui sulla Rete 2, Vincenza Guarnaccia. In bocca al lupo, buon lavoro.
Grazie dello spazio.
K. Fuoco che trasintevi questa vita, suona che suona non è. Sangue in da terra che affonda e ferita, rame spezzata non è. Se ti perdo ti vengo a trovare, se mi perdo mi viene a cercare. Se ti perdo ti vengo a trovare, se mi perdo mi viene a cercare. E c'è mente che colora cielo, e noi sotto che stiamo a guardare, senza aria e senza parole, che stia vita che c'ha masura. Se ti perdo ti vengo a trovare, se mi perdo mi vieni a cercare. Se ti perdo ti vengo a trovare, se mi perdo mi vieni a cercare. Thank you. se muove, pure l'anima può respirare. Siamo uomini senza memoria, ma sta storia non l'ha mai scordata. Se ti perdi ti vengo a trovare, se mi perdi mi vieni a cercare. Se ti perdi ti vengo a trovare, se mi perdi mi vieni a cercare. Se ti perdi ti vengo a trovare, se mi perdi mi vieni a cercare. Se ti perdi ti vengo a trovare, se mi perdi mi vieni a cercare. Se ti perdi ti vengo a trovare. Si mi perdo, mi viene a cercare. Si ti perdo, ti vengo a trovare. Si mi perdo, mi viene a cercare. Si ti perdo, ti vengo a trovare. Si mi perdo, mi viene a cercare. Si ti perdo, ti vengo a trovare. Si mi perdo, mi viene a cercare. Si ti perdo, ti vengo a trovare. Si mi perdo, mi viene a cercare. Si ti perdo.
In diretta qui sulla Rete 2, sono le 17:29 in questo istante e dunque ci lasciamo per qualche momento, lasciamo lo spazio alle informazioni dopo una prima parte dedicata a Angoulême 2026, edizione che non arriverà, e poi ci siamo occupati dei 40 anni di zona protetta, 40 anni a tutela dei malati di AIDS, per informare, per fare anche prevenzione, per raccogliere testimonianze. Una serata domani al Lux che partirà alle 17:30 con un dibattito molto ampio tra ricordi e strategie contemporanee, e poi uno spettacolo con Elena Di Cioccio. Adesso lasciamo lo spazio alle informazioni con il notiziario. Noi torniamo subito dopo in diretta con Beatrice Cristalli per Cappa e Spalla.
When I make my transition, I want everyone to know I only changed position, 'cause I was only just frozen sky. Anyway, when I make my change, I want everyone to know it's not a big change, only frozen sky. Just a piece of frozen sky. Anyway, transition, I want everyone to know I just changed position. I was just a piece of frozen sky, just a piece of frozen sky. Anyway,
I make my change. It won't be a big change. I was only frozen sky anyway. I'm just a piece of frozen sky. Frozen sky.
Bello ritrovare, beh, noi sappiamo segretamente che Jonathan Richman è una delle passioni di Corrado Antonini e qui lo abbiamo trovato, come dire, in età tarda, tra virgolette, perché agli inizi lui era quasi punk con la sua formazione Modern Lovers, che vedeva tra i militanti, tra virgolette, anche Jerry Harrison, che poi finirà nei Talking Heads, e forse si capisce anche come mai ci è finito nei Talking Heads, sentendo i suoni di questo brano che ha riaperto la seconda parte di K qui in diretta. I Was Just a Piece of Frozen Sky Anyway, col suo stile un po' stralunato, naif, che guarda un po' anche il rock delle origini. 17:39, questo è il momento del nostro commento ai fatti di attualità, un commento che guarda anche i fenomeni, alle mode, e ne parliamo questo pomeriggio con Beatrice Cristalli, che intanto saluto, è collegata con noi. Ben ritrovata, Beatrice.
Eccoci, ben ritrovati a tutti.
E stavamo ripercorrendo fuori onda che lei è stata la prima a fare K e Spalla, quel primo di settembre 2025, esperta dei linguaggi giovanili, attenta osservatrice delle strategie comunicative e del loro impatto sul linguaggio, diciamo così, per i giovani, ma non solamente. Oggi ci propone una riflessione su un'ipotesi di flessione del mondo social. Affrontiamo il tema del social ennui, la noia da social è proprio così.
Ma allora, non proprio, perché prima della fine sembra esistere una sorta di passaggio intermedio, una sensazione un po' vischiosa che descrive bene questa nostra crescente insofferenza da social. Postiamo meno, quindi pubblichiamo meno contenuti, ci sentiamo meno liberi e libere nel condividere le nostre giornate o anche solo un video che ci ha divertito, e questo è un fenomeno che ha dato vita a una nuova espressione, un nuovo neologismo che definisce proprio questo malcontento, ed è proprio social ennui, oppure ennui se vogliamo dire alla francese. Il termine ha iniziato a circolare in rete dopo un articolo pubblicato dal New Yorker, firmato dal giornalista Kyle Cicca, che ha proprio una rubrica dedicata a quello che accade nel mondo dei social media, che si chiamava proprio Are you experiencing posting ennui? Quindi nasce subito una domanda: come lo traduciamo questo termine? Perché noia non è corretto, stanchezza non è sufficiente. Quindi è una parola che mi ha subito molto colpito per il suo uso.
Qualcosa ci sfugge, perché noia in effetti sarebbe la traduzione più immediata, no? Ma lo stesso concetto di noia in poesia e in letteratura è molto stratificato, non è così?
Esatto, perché la storia di questo termine ci dà anche un po' un contesto. Deriva dalla locuzione latina antica in odio esse, quindi provare odio per qualcuno o per qualcosa, che poi in francese ha dato vita a nui e in italiano l'arcaico in odiare. Però l'espressione latina che li riassume, che è stata molto famosa in epoca medievale, è acedia, quindi l'accidia, o il tedium vitae, che il tedio poi è anche una parola leopardiana, se vogliamo dire. Nel Medioevo Tra l'altro la cede era un problema serissimo, motivo per cui la parola era molto usata, perché nella tradizione patristica era il quinto peccato capitale e in certe interpretazioni era il peggiore di tutti. Tra l'altro alcuni testi la definivano anche un demone meridiano, perché si credeva attaccasse l'essere umano verso mezzogiorno, quando le forze calano e la mente si fa vulnerabile. Insomma, c'è, come dire, una patina morale, una morte dell'anima che rende l'individuo incapace, ecco il punto, di agire e proprio desiderare, quindi una prostrazione totale, e veniva condannata perché poi era generatrice di altri mali, quindi il rancore, la malizia, il rifiuto di impegnarsi nel bene, fino alla disperazione. Tra l'altro Tommaso d'Aquino nella sua Somma Teologica la definisce una tristezza particolare, una species tristitiae, quindi che nasce quando l'uomo percepisce di essere lontano dai beni spirituali, quindi diciamo che non li rifiutava, ma non li accoglieva in tutto e per tutto. È un desiderio che rimane vivo, ma non si trasforma in azione. Questo non è un passaggio scontato.
Ecco, perché l'azione è proprio uno snodo importante di questo concetto, perché ennui rimanda un po' anche a questa impossibilità di agire.
Esatto, perché da questo sostrato culturale che ho sintetizzato al massimo, dove c'è un misto, no, di malinconia, di stanchezza, di questo desiderio contraddetto, possiamo dire, nasce dopo secoli il francese ennui così come oggi lo conosciamo, una parola quindi che porta con sé un'eco antica, una tensione più che altro continua, che descrive insieme questa tristezza, questa stagnazione, la fatica di vivere, la mancanza di senso, fino a evolvere nel concetto di noia contemporanea, senza però davvero mai coincidere con essa. E solo ora, secondo me, possiamo comprendere cosa intende il giornalista quando parla di posting ennui, perché non si tratta di una noia di chi non ha contenuti da condividere, è proprio il suo contrario, cioè è quella stanchezza di chi ne ha avuti troppi, di chi è bombardato da contenuti. Potremmo dire che è la versione digitale dell'antica accidia, quindi la social ennui è la nostra tensione frustrata nei confronti della vita online, quindi vogliamo esserci ma non come prima, vogliamo condividere ma non siamo sicuri che interessi a qualcuno, vogliamo dire qualcosa ma ci sembra che non ne valga poi la pena. È un desiderio bloccato, è una stanchezza che appunto non tradurrei semplicemente con disinteresse, ma proprio con sfinimento.
Mi si vede di più se ci sono, mi si vede di più se proprio non partecipo, se scompaio dai social. E i social come stanno parlando di questo social ennui? Come stanno vivendo questa meta noia, se così possiamo dire?
Come spesso capita in rete, tutto può trasformarsi in contenuto. Su TikTok esiste già un hashtag popolare che si chiama proprio Ennui Mood. All'interno di questa etichetta noi troviamo tutto ciò che dovrebbe evocare questo sentimento, che è molto complesso proprio perché è storicamente connotato. Quindi troviamo dei video in slow motion, delle musiche malinconiche, dei ricordi del passato, anche di un'era digitale che non era così tanto performativa, no? Come lo è diventato oggi. Anche su Instagram c'è proprio un'estetica precisa, questa stanchezza digitale, insomma è una stanchezza questa che sta performando se stessa. E tra l'altro ennui non è un fatto isolato, nel senso che nella cultura pop della cinematografia, nel film Inside Out 2, che è uscito nel 2024, la noia adolescenziale, che è un personaggio nuovo, non viene chiamata boredom, ma proprio ennui, con un richiamo consapevole a questo peso esistenziale del termine. Quindi nella storia, per chi non l'avesse visto, indica l'apatia, quindi un distacco, poi che porta anche al sarcasmo, all'indifferenza, a questa fatica emotiva, ed è un modo per dire che a volte non è la mancanza di stimoli a pesare sul nostro umore, sul nostro modo di vivere, ma è un eccesso quindi di sovrastimolazione e l'impossibilità anche di dare un senso al tutto.
I boredom erano, forse sono ancora, una formazione giapponese di noise percussivo. Chissà che non si fossero ispirati a questa attitudine di ripiego sulla propria vita.
Sì.
17:46. Beatrice Cristalli, grazie davvero per essere stata con noi questo pomeriggio. A prestissimo.
A presto. Oh yeah.
Magnifico questo è Get Along di Unpeebles, da un'antologia del 2015, 17, 48 minuti. State ascoltando K, si intitola Il miracolo ticinese, raccolta di satira, umorismo e omelie laica 2015-2025. Firma questo volume antologico Francesco Sottobosco, esce per Salvione Editore nelle edizioni della Regione. Al telefono con noi il direttore della Regione e promotore, spingitore di questa iniziativa editoriale, Daniel Ritzer. Benvenuto, ben ritrovato ai nostri microfoni.
Ciao Enrico, buonasera a tutti.
Allora, intanto Francesco Sottobosco, questa figura enigmatica che anima il dibattito politico, ma non solo, anche economico, giornalistico sicuramente, della nostra regione, ci ha mandato un piccolo messaggio con un piccione viaggiatore che dice: poche parole ma buone, un saluto a Rete 2. Sono autografe queste parole. Sono contento che vi sia ancora concesso a noi di parlare dopo l'annullamento del progetto Lira e soprattutto parlare di un libro di satira. Beh, intanto grazie a Francesco Sottobosco per queste parole di amore nei nostri confronti. Daniel Ritzer, partiamo, diciamo così, dall'avventura che deve essere stata quella di coinvolgere Sottobosco, certamente schivo nel suo anonimato, in un'operazione editoriale come questa, cioè un libro cartaceo, fisico, toccabile, satirico sicuramente sul Ticino, in un Ticino che insomma la satira da diversi anni la digerisce male.
Dunque, sì, trovo interessante partire dall'inizio, perché in realtà un po' affascinato dal personaggio e riconoscendo un talento, veramente una competenza da parte sua in questi anni, sono ormai 10 che si intrattiene e ci fa soprattutto riflettere con i suoi post irriverenti, e in realtà mi sono avvicinato cercando di creare una relazione, un confronto senza un progetto chiaro, devo ammetterlo. E chiaro, noi come operatori dei media abbiamo la possibilità di garantire la tutela delle nostre fonti, quindi io evidentemente non posso, ma poi credo che non abbia neanche senso indagare troppo per capire chi è la persona dietro la maschera. Però ecco, nell'avvicinarci, nel guardarci in faccia, nel scambiare un po' di chiacchierate, prenderci qualche caffè, si è creato un rapporto di fiducia che arrivava da, sì, devo ammetterlo, da un'ammirazione per il suo lavoro. E nella chiacchierata, nello scambio, quando lui a un certo punto dice sono 10 anni che faccio questa cosa, ho un sacco di materiali, dico, ma e se facessimo una raccolta e cambiassimo canale per un attimo, cioè riportassimo quella che è la tua produzione su un vettore più classico, come evidentemente lo è un libro, anche per rendere possibile a un'ampia platea di questo cantone che probabilmente non segue la sua attività su Facebook. Giustamente Enrico dicevi, noi giornalisti, i politici, gli attenti osservatori dell'attualità sicuramente sappiamo, abbiamo sentito parlare di questo personaggio, di questo mito ormai del panorama ticinese, ma quello che lui porta come immagine del cantone, a suon di satira, ma in realtà con un senso secondo me molto profondo, credo che abbia un valore e soprattutto che meriti di essere scoperto da una fetta di popolazione più ampia possibile.
Domanda tecnica, ma su 10 anni di scrittura satirica e interventi sulla realtà politico, economica, sociale di questa regione, come avete costruito l'antologia, tenendo conto anche che probabilmente molte delle questioni toccate sono morte e sepolte, finite nel dimenticatoio, e ricostruire la rete di connessioni per comprendere quel tipo di battute di intervento si sono sciolte?
Dunque la selezione l'ha fatta l'autore attraverso, c'è nelle prime pagine del libro, lui fornisce delle indicazioni metodologiche, ecco, c'è stato un criterio, un Sottobosco Index, lo chiama lui sempre in maniera satirica, dove spiega qual è stato il criterio per arrivare a un totale di 655 post partendo da migliaia e migliaia, ecco, però c'è un meccanismo, diciamo se vogliamo, tecnico, che ha che ha permesso di arrivare a questa raccolta. Come dici tu, sono 10 anni e tanto tempo, ma è anche molto divertente. A me è capitato, guardando le prime bozze, e me le sono fatte fuori in un pomeriggio, piangendo dalle risate, anche ricordando certi momenti epici del cantone. Ecco, perché chiaro, noi soprattutto in radio o in un quotidiano come La Regione raccontiamo la giornata, tante volte l'immediatezza, sì, troviamo degli spazi per degli approfondimenti, ma tornare un po' di 5, 6, 7, 10 anni indietro, dici, ah cavoli, ti ricordi? E lui ha sempre una battuta giusta.
Tra l'altro, scorrendo la quarta di copertina, c'è uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, cioè il vivere in Ticino, il guardare altrove, il lavorare in Ticino, lo studiare per il lavorare in Ticino, un cantone che, come sappiamo, non è un paese per giovani, come titolava un articolo di un saggio demografico sulla nostra regione, e scrive: finita l'università, dopo aver risolto il problema dei tre corpi, aver trovato la cura per la resting beach face e debellato la fame nel mondo, lascia il Ticino per trasferirsi in Svizzera a lavorare, non essendo abbastanza formato. Già nella quarta di copertina si trova uno dei suoi grandi temi. Scrive Sottobosco in una lettera: mi piacerebbe si parlasse meno, per l'appunto, di chi è Francesco Sottobosco e più di che cosa ha da dire Francesco Sottobosco, o meglio ancora, cosa ha da dire il libro. Beh, giro la domanda a te, Daniel: oltre ad essere un libro di satira su questo cantone, è un libro di storia di questo cantone, che cosa ci dice poi?
Io sono profondamente d'accordo con questa affermazione di Sottobosco. Da un lato credo che la satira, la risata, sia uno strumento che ci permette di arrivare anche più facilmente al fine, che è quello di permetterci di riflettere in maniera critica, e credo che questo sia forse il grande motivo per cui sono un po' diventato promotore di questo lavoro editoriale, perché credo che davvero possa costituire uno stimolo. Credo che il cantone, il Ticino, abbia bisogno di potersi confrontare con se stesso anche in maniera ironica, anche in maniera satirica. È come guardare la realtà da più punti di vista per poi arrivare a una sintesi più compiuta, più completa. Sul fatto, diciamo, del mito urbano, ma lo pseudonimo, l'anonimato, ma chi è? Mi ricordo pochi giorni fa, cito una cosa che abbiamo pubblicato sulla Regione, una pagina, saranno 5 anni della morte di Maradona. Un nostro collaboratore, Gabrielli, ha scritto un bellissimo articolo che chiude con una citazione di un autore argentino: me ne importa poco di quello che Maradona ha fatto con la sua vita, mi importa di più cosa ha fatto con la mia. Ora, parafrasando, dico: mi importa poco di sapere chi è Francesco Sottobosco, ma mi importa di più di sapere cosa lui ci permette di scoprire di chi siamo noi.
Un'ultima questione, ma deve essere davvero una battuta, no? Questo libro, beh, crea anche in noi un'attesa, e forse può essere un auspicio quello che in questa regione si torni a fare satire, no? Perché dicevo in ingresso di questa conversazione con Daniel Ritzer, a proposito di un libro che è appena uscito, che si intitola Il Miracolo Ticinese, raccolta di satira, umorismo e omelie laica 2015-2025, dicevo, il Ticino digerisce male la satira, c'è un auspicio, no, con questo libro, che si possa tornare a fare satira da una parte e dall'altra, naturalmente.
Io sposo questa causa, credo che sta anche un po' a noi come media, come testate, far sì che diventi possibile. Cioè, è chiaro che è una responsabilità, sono contento che voi come Rete 2 oggi, ma ieri anche con dei tuoi colleghi in televisione, se ne è potuto parlare. Noi come giornale cerchiamo anche di aprirci a nuovi linguaggi, nuovi registri, o vecchi registri, di recuperarli, perché non bisogna dimenticare che in Ticino la satira c'è stata. E in più passaggi: il diavolo, il baratro, il cavaliere della Svizzera italiana. Quindi è un linguaggio che ci può soltanto rafforzare.
Allora ci fermiamo qui, anche perché stanno per scoccare le 18, mancano un paio di minuti, io devo tornare alla musica. Intanto grazie mille a Daniel Ritzer, intanto, per averci portato in diretta questo libro, il messaggio di augurio e amore alla Rete 2, un saluto a Rete 2, sono contento che vi sia ancora concesso parlare, beh, grazie, fino a che ce lo concedono, dopo l'annullamento del progetto Lira, e soprattutto che si possa parlare di un libro di satira. Grazie Francesco Sottobosco per queste parole. Daniel, noi ci risentiamo presto, torni in diretta da noi alle 8 di mattina con Stampa Nazionale prestissimo. Buon lavoro e in bocca al lupo con questo libro.
Grazie mille, una buona serata a tutti.
Qu'est-ce qu'on est beau sur la photo? Qu'est-ce qu'on est beau sur les réseaux, chérie? T'as vu les gens comme ils sont jaloux de nous? Tous mes biens sont les tiens, et tous tes biens sont les miens aussi. On a tout pour aller bien, mais les biens ça fait pas tout du tout. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu qu'on s'aimait pas vraiment. Tu trouves pas qu'ils sont bizarres? Tu crois vraiment à leur histoire, toi? Moi, je crois pas que ça va faire long feu. J'avoue, bientôt, ça fera 5 ans. Mais ils font de la peine à voir, non? Je crois pas qu'un jour, ils s'échangeront leurs vœux. Je me demande pourquoi vous êtes encore ensemble. Vous deux, non, c'est même pas vraiment. Oui, lui et toi, faudrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vous vous aimez pas vraiment. Je l'ai dans mes pensées, mais bien sûr je voudrais l'épouser. Ben justement je devais lui dire mardi. Genou à terre, j'allais la demander. Avant que je l'ouvre, elle s'est excusée. J'étais tellement choqué quand elle m'a dit. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, je ne sais même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu que je t'aimais pas vraiment. S'arrêter là, c'est mieux vu qu'on s'aimait pas vraiment.
La copertina o la non notizia del giorno che oggi provo un po' a ribaltare. La sempre grandissima collega Natascia Fioretti questa mattina mi ha passato sotto banco un articolo di cultura firmato da Patrick Farrell che riguarda la grande scrittrice Joan Didion, alla quale abbiamo quasi dedicato un dossier e della quale da un po' di mesi peraltro si possono leggere i diari, in modo particolare la corrispondenza con il proprio analista. Da lì partiva l'idea di una serie sui carteggi letterari e Joan Didion ci aveva dato insomma un po' la spinta, ma questa è ovviamente un'altra storia. Io guardo questo articolo, leggo, mi siedo, finisce la riunione di redazione, siamo intorno alle 9:30 e questo articolo estratto da Repubblica mi rimane sepolto sotto mille altri fogli di varia natura. Poi arriva il momento di riepilogare la puntata di K, questa che state ascoltando, e vedere un po' che cosa c'è, che cosa non c'è ancora e che bisogna mettere in questa puntata, e mi ritrovo tra le mani questo articolo che si intitola La sera si andava a cena da Didion. Joan Didion teneva e organizzava dei party superbi a casa sua, vivacissimi, era capace di mettere a tavola decine di persone, tantissimi appartenenti ovviamente alla scena culturale di New York. Savas Sandir, Joan Didion, è stata una grande scrittrice e di quella città, tradotta ovviamente in italiano, molto ha fatto il Saggiatore, per esempio. Ecco, questo articolo di Patrick Farrell, che per inciso è ovviamente un giornalista del New York Times, ci pone di fronte ad un genere ibrido che trovo sia per una volta molto bello e intrigante. Per cui questa, che spesso è una rubrica, come dicevo, di critica ad un certo modo di fare giornalismo, dove cerchiamo di mettere in luce piccoli tic o grandi svarioni, sapendo bene che anche noi ci esponiamo quotidianamente alla critica e all'attacco, questa volta, dicevo, questa rubrica è un tributo ad un bel pezzo di, si sarebbe detto una volta, giornalismo americano. Ci interessa, è rilevante sapere come organizzava i suoi party Joan Didion e come cucinava. Pare che la sua batteria di pentole sia andata all'asta ad una cifra esorbitante. Tra l'altro, chiudo la parentesi, non sarà questa l'ennesima prova di un certo nostro snobismo? No, mi sa proprio di no. La descrizione di un certo mondo culturale che si riuniva a cena da un'amica o una mentore o una guida come la Didion e come e cosa mangiava e come comunicava ci racconta di un mondo non necessariamente, come dire, culturale e basta, ma invece ci racconta di un pezzo di società liberale americana che ha dato alla cultura e dunque al nostro modo di interpretare il mondo una serie di voci insostituibili. Philip Roth, faccio solo questo nome. Quel pezzo di società e quel modo di descriverla, se vogliamo, è assimilabile agli studi che faceva sulle buone maniere nel Medioevo Norbert Elias. E questo articolo, che alla fine si basa su documenti disponibili e in mostra alla Public Library di New York, si inserisce in quel filone di letteratura e cronaca che, attraverso i modi di vivere, ricostruisce le epoche e le relazioni. Si tratta di una lettura piacevole, colta, leggera, scorrevole, vivace, una lettura dunque di cui il giornalismo e i lettori soprattutto hanno bisogno come il pane in tempi bui come i nostri. Ciao e Irma Thomas, grande voce soul in questo pezzo che si intitolava Why You Wanna Do Me Like That. 18.07, 30 secondi, siete sempre all'ascolto della Rete 2. Io voglio ricordarvi anche i nostri contatti telefonici, potete mandarci i vostri messaggi WhatsApp 0793826765. Abbiamo da poco raccontato la vicenda editoriale di questo libro che è disponibile da un paio di giorni, che racconta la storia del Ticino, il miracolo ticinese. Lo ha scritto Francesco Sottobosco grazie all'iniziativa della regione e del suo direttore Daniele Ritzer, nostro ospite qui a K fino a pochi minuti fa. Adesso c'è spazio per un brano musicale che vede protagonista Flea, che è il bassista dei Red Hot Chili Peppers, ma è il bassista dei Red Hot Chili Peppers essendo stato altro prima. è sicuramente noto ai più, soprattutto per le sue abitudini spettacolari nell'esibirsi al basso, spesso anche semplicemente nudo, con il solo basso di fronte a coprirgli le pubenda. Ma Flea viene, o Flea viene da un passato da musicista jazz, e qui in questo brano nuovo uscito ieri si attorna di grandi musicisti, grandi turnisti d'area, diciamo così. Lui è attivo nell'area di Los Angeles, dove nasce anche proprio come musicista jazz prima e poi punk hardcore, per una scena vivacissima che era quella, per l'appunto, californiana. A Plea è il brano che ascoltiamo insieme, è stato da poco pubblicato, è lunghissimo, noi magari non lo ascoltiamo tutto, ma fa parte dei grandi pezzi nuovi, delle grandi novità curiose che solo K riesce ad offrirvi.
Hooray! Now we're human beings right here. Human beings! spewing hate all around. There's no solution.
E dunque c'è un nuovo pezzo di Flea dei Red Hot Chili Peppers, si intitola Plea e dura quasi 8 minuti, adesso ne abbiamo ascoltati 5 minuti insieme qui a K. Dopo una lunga parte strumentale, lo avete sentita, il bassista inizia a recitare una sorta di preghiera jazz piena di vita e speranza ad una nazione divisa dall'odio. Questo è il primo estratto da un album che uscirà il prossimo anno 2026, in cui il musicista è accompagnato da quella che chiama una band sogno di moderni jazzisti volontari. Scorriamo un po' di nomi: c'è Jeff Parker alla chitarra, c'è Mauro Refosco alle percussioni, che tante volte abbiamo sentito qui nelle scalette di Alphaville o di K, Anna Butters al contrabbasso, Dan Tony Parks alla batteria, Ricky Washington al flauto ed altri musicisti ancora. Sì, davvero una super band qui a K. Grazie Fle, ascolteremo sicuramente quello che hai da raccontarci il prossimo anno, e la tua musica, beh, entrerà nelle scalette di K. E per chiudere questa puntata vogliamo parlare di uno spettacolo davvero originale, Inside di Bo Burnham, uno special che ha ridefinito i confini tra comicità, introspezione e linguaggio digitale. Si tratta di uno show unico nel suo genere, realizzato durante la pandemia e interamente girato in casa, proprio in un momento in cui il mondo dello spettacolo si era completamente fermato. Allora, a raccontarci questo spettacolo e questo progetto, ad introdurci al progetto, è Alessio Fonflue, che saluto, è collegato con noi al telefono.
Buonasera a tutti.
Buonasera, benvenuto a K, autore dell'articolo dedicato a Inside e che tutti possono leggere sulle pagine culturali della RSI, Verticale Cultura, sul nostro sito rsi.ch/cultura. Iniziamo parlando del protagonista, Bo Burnham. Chi è e come si è sviluppata la sua carriera?
Beh, Bo Burnham è un ragazzo, ormai un uomo, che nel 1990 e ha mosso i primi suoi passi su YouTube. Inizialmente è stato uno dei primissimi ad avere successo grosso su YouTube, per poi passare alla performance quasi subito. Non ha concentrato tanto i suoi sforzi sul web quanto sulle performance dal vivo. Ha fatto tutta una serie di spettacoli e si è fatto conoscere negli Stati Uniti. Lui fa comicità musicale prevalentemente, si accompagna col piano con delle basi, e dopo una serie di spettacoli andati anche bene è scomparso per 5 anni dalle scene, perché ha lottato con dei problemi di attacchi di panico che aveva quando si trova sul palco, ed è riapparso appunto quasi 5 anni fa con Inside, un nuovo progetto, un nuovo spettacolo, con la particolarità che già dicevi di essere stato fatto tutto all'interno di un appartamento e quindi non su un palco per ovvi motivi, era il periodo del lockdown, e tutto realizzato da lui.
Che tipo di ironia, o meglio, che tipo di comicità propone Burnham?
Una comicità che è abbastanza sua, è abbastanza cinico, è tanto meta-umoristico. Lui parla tantissimo del mondo dell'intrattenimento, del mondo delle performance, ma ha anche un occhio di riguardo particolare su tutto quello che è l'industria dello spettacolo, ma anche internet, con i suoi effetti sia nell'industria dello spettacolo, ma anche sociali.
Nel pezzo, che ricordo è possibile leggere su rsi.ch/cultura, e lì poi si può andare a cercare il pezzo, questo spettacolo casalingo, nel pezzo tu parli di una lotta interna dell'artista tra bisogno di performance, introspezione, tra creazione e autoanalisi. Parli anche di meta-umorismo, ce l'hai detto pochi istanti fa. Credi che Inside, che è il titolo dello spettacolo, funzioni più come spettacolo o come confessione intima? Perché?
Credo che abbia trovato un equilibrio giusto tra le due cose, nel senso che proprio lo spunto di filmarsi da solo durante il processo di realizzazione crea tutto un percorso di meta-umorismo, ma anche di meta-creazione. Cioè, quello che emerge tanto è tutto il processo della creazione artistica di Bo Burnham, e riesce a integrare perfettamente questi momenti, che sono molto più intimi e molto più pesanti anche da un punto di vista emotivo, in cui in tanti si possono anche riconoscere, perché comunque non parla di cose strettamente legate solo al processo artistico, ma parla anche dell'esposizione a un pubblico, cosa che nell'epoca dei social capita un po' a tutti. Ha delle parti che sono un po' più comiche, pure, se vogliamo, dove ironizza su determinati fenomeni di internet, ma mantenendo comunque questo aspetto bivalente tra una serietà di un'analisi quasi a volte solo accennata e la parte più divertente. Quindi tra le due cose non prevale, secondo me, una. È stato bravo proprio a non far prevalere una parte sull'altra.
Stiamo parlando di Inside di Burnham. Hai definito questo spettacolo Inside come lo special comico di questa generazione. Che cosa ti ha convinto a definirlo così e come mai è così rilevante rispetto magari ad altri esempi di comicità contemporanea?
Allora, il titolo era ovviamente comunque un po' esagerato, nel senso che io lo penso personalmente, ma è una visione soggettiva. Da un punto di vista più oggettivo è sicuramente uno dei prodotti più interessanti degli ultimi 5-6 anni, direi anche degli ultimi 10, e il fatto è che parla di cose molto attuali e che gli altri comici tendono a sfiorare e non analizzare realmente, e lui si propone invece in una maniera molto, direi, sincera. C'è una sincerità di fondo, oltre l'ironia, che ricorda tutto il discorso che faceva un gigante della letteratura come David Foster Wallace, dove diceva l'ironia non può limitarsi a se stessa, ma deve avere anche una parte di sincerità. Come critica al postmodernismo, lo diceva David Foster Wallace, sembra averlo integrato Bo Burnham nei suoi spettacoli, perché è estremamente sincero e, parlando sinceramente di se stesso, parla sinceramente di della sua generazione, che è poi quella di cui faccio parte anch'io perché siamo coetanei, e per questo secondo me è generazionale.
Allora, Inside di Bo Burnham è lo special comico di questa generazione, esagerazioni a parte, Alessio Fonflue lo pensa veramente. Abbiamo scoperto chi è Bo Burnham e abbiamo scoperto questo spettacolo Inside, realizzato in modo casalingo in un momento di precarietà come quello della pandemia. E beh, si imparano molte cose. Alessio Fonflue, grazie intanto per essere stato con noi qui a K. Ci ha fatto davvero piacere, ci piace sempre poter parlare di comicità e dei vari modi di far comicità, dei vari strumenti attraverso i quali si riesce a fare comicità. Questo pomeriggio abbiamo raccontato di come 10 anni sul web si sono trasformati in un libro, e sempre di comicità abbiamo parlato chiudendo questa puntata di K. Intanto ti auguro una buona serata, grazie mille.
Buona serata a tutti.
Noi torniamo alla musica con Zufris Maracas.
Tu me parlerais pas pour rien, tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain, tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin de gamin, 6 milliards de gamins,
plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un,
mais tu es un flic, hein. Triste représentant de la force publique, si tu savais d'où je venais. Si je vais bien, tu m'offrirais à déjeuner. Tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin,
6 milliards de gamins. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic, affolé de bandits, salaud vendu, de représentant de la force publique. T'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant de temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée du pognon à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. Les peuples entiers dans la détresse, et toi tu es flic. Sois dans sa flexibilité de la volonté de l'autorité publique.
Les armes que tu as vendues chez moi.
Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Oh, cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin.
6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un.
Mais tu es un flic. Les bandits, salauds vendus, représentants de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire, tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins. Un gamin, deux gamins, 6 milliards de gamins. D'expulsion, les rafles pendant les soupes populaires, et mes gamins que tu viens chercher à la récréation. Ne pas laisser vivre les gens en paix comme ça, mais c'est toi qu'on devrait foutre en prison, oui, directement, sans jugement, puisque ta justice est faussée.
Chez moi, tu es à couper où? Tu es à couper chez moi, et tu viens me demander quoi?
Lui è Femi Kuti nella colonna sonora di K che si avvia a conclusione, mancano pochi minuti, 18.30 lasceremo lo spazio al Modem che va in onda alle 18.30 da parte mia Enrico Bianda. Grazie mille per essere stati con noi in diretta qui sulla Rete 2, restate all'ascolto della nostra rete naturalmente. L'attualità torna domani mattina alle 6 con Natascia Fioretti. Vi segnalo che domani sono 50 anni dalla morte di Hannah Arendt e nel dibattito di Alphaville ragioneremo attorno all'opera e a questa figura, la figura di Hannah Arendt. Grazie a Lucia Bentoglio che ha curato questo programma insieme a me questo pomeriggio. Buon proseguimento di ascolto, state bene.